Francesco, ciao, sono Laura. Senti, io ho appena terminato di leggere un libro sulla Sicilia. Le parole sono pietre di Carlo Levi. Beh, io ho trovato il contenuto di questo libro molto attuale. Sì. Sì, soprattutto adesso che si ne parla così tanto di mafia e poi alla vigilia del processo Andreotti. Sì, poi ho scoperto che a maggio ricorre il 40° anniversario della morte di Salvatore Carnevale, sai, il sindacalista socialista ucciso dalla mafia Sciara in provincia di Palermo. Sì, avevo pensato di scendere giù in Sicilia per fare un'inchiesta. Sì, potremmo anche dedicare una pagina intera. Sì. Bene, ne parli tu al direttore? Va bene, allora ti ringrazio. Ciao. Professore Garilli, lei è preside della Facoltà di Scienze Politiche a Palermo. Ecco, lei però è anche l'autore di un libro che ho qui. Il lavoro e la mafia, un'analisi giuridica del mercato del lavoro in Sicilia. Ecco, mi sembra che questo libro abbia una certa attinenza con l'inchiesta che sto facendo. Io vorrei analizzare con lei, vorrei che lei mi aiutasse ad analizzare il periodo dell'immediato dopoguerra in Sicilia. Ecco.
Sì. Il libro si occupa del rapporto mafia-lavoro oggi, però questo rapporto è un rapporto molto antico, risale appunto alle stesse origini del fenomeno mafioso, che è collegato con un sistema di sfruttamento del lavoro e soprattutto alle origini con il sistema feudale delle terre siciliane, dei feudi siciliani. L'esame che lei sta conducendo, l'analisi che lei sta conducendo riguarda l'omicidio di un sindacalista,
Carnevale.
Salvatore Carnevale. Questo omicidio si inquadra in un periodo storico, è forse uno degli ultimi omicidi di un periodo, cioè del periodo che va dall'immediato dopoguerra e che vede alcune riforme o tentativi di riforme agrarie e che poi, diciamo, termina, per quanto concerne soprattutto il rapporto mafioso, con un passaggio, una trasformazione della mafia che è, come dire, coeva anche alle trasformazioni dei rapporti di forza e dei rapporti di produzione in Sicilia.
Allora, professore, i temi erano l'autonomia e la rinascita della Sicilia, la riforma agraria, l'industrializzazione e poi ancora la mafia, il banditismo, la disoccupazione e la miseria. Ecco, qual era la situazione nelle campagne?
Sì, come ha detto bene lei, questi temi sono strettamente collegati fra di loro in un nesso inscindibile. La situazione nelle campagne era una situazione di grande miseria e si assisteva ad un tentativo che veniva dal governo nazionale con dei decreti, i famosi decreti Gullo del 1944, di avviare una riforma del sistema agricolo attraverso, diciamo, tre obiettivi fondamentali. Cioè quello di ridistribuire fra i contadini, i braccianti agricoli, i contadini poveri, le terre incolte, quello di attuare un nuovo sistema di ripartizione dei prodotti nella mezzadria e infine quello di rivedere l'entità dei canoni di affitto. Erano tre questioni fondamentali che riguardavano il movimento contadino, posti in essere dal movimento contadino. Queste tre questioni furono, come dire, risolte dal governo nazionale, ma in sede locale incontrarono delle difficoltà di attuazione enormi. E qui c'è da dire che appunto emerge il problema della mafia, in stretto collegamento anche con il problema della borghesia agricola, cioè i vecchi, diciamo, signori feudali, poi trasformatisi in nobili o in borghesi, è il problema dell'autonomia della regione siciliana e quindi di una nuova classe politica che si andava formando. Si può dire che ci sono questi tre elementi fondamentali, cioè di fronte a questi decreti che avrebbero prodotto una trasformazione consistente del sistema agricolo regionale e quindi avrebbero dato ai contadini insomma un maggiore benessere, no? Ecco, li avrebbero sottratti a quelle condizioni di semi-servitù della gleba in cui versavano prima, si coagulano delle forze che cercano di ostacolare la realizzazione di queste riforme. Ecco, la mafia sa sempre con chi allearsi e si allea sempre col più forte, non col più debole. In questo caso, ovviamente, si alleò con gli agrari.
Professore, il delitto carnevale maturò nella fase successiva alla conquista della riforma agraria. Ecco, quindi è un personaggio chiave, questo sindacalista.
È un personaggio chiave, come lo sono tutti i sindacalisti che dal 1946 al 1955 vengono uccisi. Sono moltissimi i sindacalisti che verranno uccisi assieme a uomini politici del Partito Socialista e del Partito Comunista. Nel 1947, per esempio, viene ucciso Accursio Miraglia, un'altra figura molto importante. Nel 1948, per mano di Luciano Liggio, Placido Rizzotto. Ecco, Salvatore Carnevale, come dire, chiude in fondo il circolo di questo periodo.
Bene, professore, io la ringrazio. Domani, tra l'altro, andrò a Sciara a raccogliere delle testimonianze. Arrivederci.
Angelo era e non aveva l'ale, non era santo e miracolo faceva, in cielo attenava senza corvi a scale e senza affidamento né scennia, era l'amore l'uso capitale. Questa ricchezza tutti la spartia, Turiggio Carnevale nominato, da come Cristo ne muore ammazzato.
Signor Siracusa, lei è stato compagno di lotta di Salvatore Carnevale. Che ricordo ha?
Il ricordo? Ricordo perché eravamo lui a finire all'ultimo che lasciò la vita alla capa da Lambertino. Ma prima ci addedicavamo nei datori di lavoro in agricoltura. E quindi si stancava perché dall'alba della mattina, insina a tramonto, oltre il tramonto del sole, si lavorava perché i datori di lavoro ci spremevano di una maniera tale perché si arrivava al punto che non si poteva neanche mangiare, perché quale interesse avevano i datori di lavoro? Adesso avevano di sfruttare. Allora da dove vogliono lì? Non mangi questa vita, non potevamo tanto tirare all'uomo. No, provate, vediamo, tu sai, se tu anni mia hai camminato, sai, conosci qualcosa, vediamo di inserirci e vedremo di, a questo pugno di carogna, di portarle a modo di poter dire, rispettare i diritti dei lavoratori. E allora lui mi disse, dato, avevamo guai grossi. Perché avevamo guai dato? Perché non sono loro solo che parlano, ci sono anche la mafia. Anche la mafia. Perché domani se mi patrona ne rivolgiamo alla amici nostra e che sanno che tu vanno a fare, vanno a sistemare. Ma non per questo da dove faceva turismo. Ibi, vincere quando vanno, ma vincere non mai. C'è poco da fare. E allora che c'è da fare? C'è da fare la lotta per la riforma agraria. Punto di partenza. O più grosso corpo.
Signor Siracusa, è vero che Turiddu Carnevale disse a una delle tante persone che lo avevano minacciato che chi uccideva lui uccideva Gesù Cristo?
Sì, perché c'era una voce che correva. C'era la voce che correva. Io l'ho detto prima, lo ripeto, non eravamo sempre assieme. Ma per me è una conferma, chiara e tu. Tante povere gente ebbero un pane e lui ci lasciò la vita.
Lei è la zia di Salvatore Carnevale?
Non sta a settare, io sono malata.
Signora, lei lo ha cresciuto Salvatore Carnevale, no?
Di Turiddu Carnevale mi ricordo soprattutto i comizi che faceva spesso in piazza, nella nostra piazza principale. In qualsiasi ricorrenza o che si potesse presentare politica e non rivendicazione, tutto quanto si potesse interessare la collettività, lui si rivolgeva a tutta la gente che stava in piazza e improvvisava questi comizi che infiammavano molto la piazza, i ragazzi e i giovani come me che avevo 15 anni e tutti i miei coetanei. E mi ricordo questo suo modo di essere sicuro di quello che diceva, preciso, molto deciso nel dichiarare guerra a tutti quelli che secondo lui in quel momento erano i nemici dei lavoratori, di tutti i lavoratori, non faceva distinzione delle categorie.
Buongiorno. Lei si ricorda di Carnevale?
Sì, era un bravo ragazzo, dava l'operai, era per me un bravo, eravamo vicini di casa, per me era un bravo ragazzo, ma l'hanno ammazzato, che ci potevamo fare, meschino.
No, lei ha mai sentito parlare di Salvatore Carnevale?
Certamente, mio marito è socialista, Franco Gioia, ed era amico di Salvatore Carnevale.
E chi era?
Salvatore Carnevale, un bravo ragazzo, io ho ben sentito dire, perché ancora un bravo ragazzo che ha combattuto la mafia, ha cercato almeno, ha aiutato i poveri, i lavoratori. E purtroppo è finita così.
Erano compagni di scuola, ma che buono. Non ci posso dire altro perché non so niente di lui. Erano compagni di scuola, ragazzini, e sto.
I tuoi genitori non ti hanno mai detto chi era?
No.
Ma sai che era un abitante, abitava qui, 40 anni fa è stato ucciso.
Non lo so.
Quattro anni di attività sindacale, Per questa gente, abituata da secoli a subire, 4 anni diventati leggenda. Fu Carnevale, infatti, ad organizzare a Sciara il movimento contadino. Per la prima volta si abbandonava la protesta individuale, la rivolta del bandito. Per la prima volta a Sciara si chiedeva l'applicazione delle leggi agrarie nonostante le minacce.
Disse al Giornateri, tu sei nudo e la terra è vestuta a pompa magna, tu la zappi e ci sudi come un muro e stara dritta come la lasagna. Fai la cosa e l'accorpo sicuro patrulli per la campagna e tu ti fusti ogni mattina all'anno, ti apri le mani e darli ogni giorno.
Lei, signora, ha mai tentato di convincere suo figlio a rinunciare alla sua attività?
No, non ci dicevo mai, perché era una via giusta che lui faceva, non era una via torta che poteva portare ostacolo alla sua vita.
I contadini, la gente del posto, come vedevano suo figlio?
E ci avevano molto fiducia, anzi venivano ancora giallo, e noi dice siamo d'accordo di tutto, perché se non c'erano d'accordo non poteva fare niente da solo, cosa poteva fare? Tutto il fiore era dalla principessa, tutti i contadini lavoravano nella principessa, e quindi avevano tutto interesse di poter guadagnare i suoi diritti di lavoro, che nemmeno potevano mangiare, quello che era un anno che si lavorava e poi veniva la raccolta e non potevano mangiare, che pagavano darne interesse che c'era la papatona che vanno a mangiare niente. E cioè poi, e allora si spartiva la produzione del 51 a Sciara la prima volta che si spartiva, 60 e 40 quelle che avevano,
cioè la spartizione dei prodotti
della prodotti, sì, dei grano, quelle che avevano a mezza tira, 60 e 40, 40 la patrona e 60 kg il contadino.
Cioè si riuscì tramite Carnevale a spartire con una certa giustizia.
Sì, sì, poi quel decreto di legge, non è che ci aveva io con la prepotenza a dire a spartere.
Che scuole aveva frequentato Salvatore?
Mio figlio si aveva frequentato, aveva fino alla quinta.
Comunque mi dicono che suo figlio leggesse molto, è vero?
Sì, sì, perché suo figlio quando fu l'accidente aveva due valigie di libera, perché quando facevano domanda, facevano una cosa, prima si faceva la brutta copia, poi se la faceva per conto loro, per questo era startista, non faceva mai una cosa falsa, niente ho fatto.
La madre di Salvatore Carnevale abita qui, anche se sono passati tanti anni. Sulla porta ancora i segni del lutto. Una lunga fila di sedie, niente più che un corridoio, questo l'interno della casa. Un lettino, poche suppellettili, qualche quadro e la fotografia del figlio. Signora, che gli anni leniscono il dolore, che no, col tempo, cioè, si rimargina qualsiasi ferita. Per
non è vero, non ma non è che dolore che fu con la morte di Cristo che mi posso rassegnare e dire, fu Cristo, lui che nasce e lo fa morire, no, fuori male persone. Allora, che se mi può bene nel mio di potermi comportare, di potermi rassegnare? La morte solo, quando muoio allora sì, non sogno più, allora mi rassegno. Ma mentre tu non vieni non mi posso rassegnare nemmeno.
Lei non ha altri figli, vero?
Nessuno.
Ed è vedova già da prima che le portassero via Salvatore. Praticamente lei è sola, come
sola,
vive?
Sola.
Di che cosa vive?
Che cosa vivo? Quando mi viene chiesto di cucinare, certo vai per cucinare, quel piatto stasera. E figli un mene, è lento di cucinare. E mi occupo con un pezzettone di pane.
Lei non è nata a Sciara, vero signora?
No.
Suo marito invece era di Sciara.
No, e me ne potete dare.
Perché non ritorna al suo paese d'origine? Qui non ha più nessuno. Cosa la trattiene ancora qui?
E l'altro mio figlio qua, si vedero, no? Se era io me ne andavo. Ma mentre lui è qua, io sarò capo.
Ma che fine hanno fatto gli assassini del figlio? Dopo 4 anni di istruttoria, nel 1961, gli indiziati sono condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere. Due anni dopo, i giudici napoletani d'appello assolvono per insufficienza di prove. Nel frattempo, uno dei 4 imputati muore in carcere.
anni fa, la Cassazione conferma la sentenza d'appello, cioè assoluzione con formula dubitativa. Gli imputati vengono rimessi in libertà. Il caso Carnevale rimane da risolvere.